Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e della sua pace. C'è una domanda che noi siamo portati a farci ogni qualvolta che, riuniti in questa congrega, celebriamo l'Eucaristia, invochiamo il nome santo di Gesù Cristo e domandiamo la sua salvezza. Che senso ha far parte di una congrega? Soprattutto per chi porta avanti una storia centenaria, quale senso ha? I tempi cambiano, così anche le nostre abitudini, il nostro stile di vita. Che senso ha iscriversi e partecipare attivamente alle attività di un'associazione religiosa? E questa è la domanda che noi vogliamo non soltanto porci, ma che in un certo senso vogliamo porre alla parola del Signore. Vogliamo in un certo senso, con la verga del nostro pregare, domandare al Signore, che ci ha parlato alla sua parola, di rispondere a questo interrogativo, che a pensarci bene, carissimi fratelli e sorelle, è così importante e così incisivo per la vita di questa congrega, ma anche di ogni cristiano. Quale senso ha celebrare il battesimo del Signore? Quale senso ha la partecipazione all'Eucaristia? Che senso ha la trasmissione della fede oggi, in un momento storico di grande difficoltà, di grande crisi, di disorientamento totale? Ci viene in aiuto la parola del Signore, perché sempre la parola di Dio è lampada ai nostri passi e luce sul nostro cammino. E nel brano di Isaia, che ci è stato donato come salmo responsorale, abbiamo ascoltato: rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Possiamo dire che qui il Signore vuole donarci oggi il senso di questa nostra appartenenza alla congrega dedicata al nome santissimo di Gesù Cristo, che è Dio della stessa sostanza del Padre. Cerchiamo di entrare proprio in questa parola della Scrittura, perché possa donarci quel senso che sostiene il nostro cammino e che motiva il nostro impegno nel mondo. Per ben due volte Isaia, in questo tratto del capitolo dodicesimo, almeno nei versetti che sono stati citati dalla liturgia, parla del nome di Dio, che poi noi sappiamo, noi invochiamo con la venuta di Cristo Signore, che è il nome di Gesù. Perché se nell'Antico Testamento il nome di Dio non poteva essere pronunciato, perché poche lettere non possono racchiudere l'essenza, l'onnipotenza, lo splendore, la santità, la forza e la gloria di Dio, nel Nuovo Testamento noi possiamo pronunciare il nome di Gesù, perché è Lui il vero Dio che si è fatto vero uomo. E prendendo tutto quello che è nostro, eccetto il peccato, che poi non fa parte della condizione umana, Lui ci ha nobilitati nella nostra natura e ci ha dato la possibilità di vedere che tutto il creato in Lui è ricapitolato ed è santificato. Invocare il nome di Dio significa invocare il nome santissimo di Gesù Cristo. E Bernardino da Siena, un figlio verace di San Francesco, invocando quel nome santo di Cristo, dice: o nome dolce, o nome grazioso, o nome beato, o nome che è al di sopra di ogni altro nome. Invocare il nome di Gesù significa chiedere che Egli eserciti sopra di noi la sua signoria, la sua potenza, il suo amore. Invocare il nome di Gesù significa fare quel gesto semplice che fa un bambino nei riguardi della sua mamma quando si trova in pericolo e la invoca, la chiama in suo ausilio. Forse questo non capita anche per noi, che anche se avanti negli anni, in un momento di difficoltà, immediatamente esclamiamo: mamma mia, quasi a dire: vieni in mio soccorso, donami il tuo sguardo, afferra la mia mano e salvami da questa difficoltà. Invocare il nome di Gesù significa proprio dire questo: io voglio vivere nella tua signoria, voglio vivere sotto la tua potenza, voglio vivere sotto la tua protezione. Tu sei il mio ausilio, tu sei il mio rifugio, tu sei il mio scudo, tu sei il mio baluardo, tu sei la mia salvezza. Ma il testo di Isaia non dice soltanto che siamo chiamati ad invocare il nome del Signore per trovare rifugio sotto le sue ali, per trovare in lui protezione e forza, ma dice anche: proclamate fra i popoli le sue opere. Ora, carissimi fratelli e sorelle, cosa significa proclamare fra i popoli le sue opere? Quali sono le opere che Dio ha compiuto nella nostra vita e continuamente compie dal momento che ricorda il Signore stesso a Mosè: il braccio del Signore non si è raccorciato? Noi dobbiamo prima di tutto distinguere che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza sono mirabili, sono eccelse, sono multiformi. Lo ricorda l'autore della lettera agli Ebrei, che nell'incipit del suo scritto dice che Dio aveva parlato molte volte in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Dio opera e ha operato sempre nella nostra storia. Si è fatto conoscere attraverso sogni, rivelazioni parziali, apparizioni, ma nella pienezza del tempo è nato da donna, nato sotto la legge, dice Paolo ai Galati, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché noi tutti ricevessimo l'adozione a figli. L'opera più grande che Cristo ha fatto, quella che noi siamo chiamati a proclamare alle genti, è il mistero della vita di Gesù Cristo, del nostro Salvatore, del nostro Redentore. Ma per proclamare questa che è la grande opera di Dio, un'opera invincibile, l'opera più grande della sua grazia e della sua onnipotenza, noi dobbiamo entrare nelle piaghe di questo mistero, nelle pieghe di questa vita di Cristo che è continuamente donata a noi attraverso la grazia dei sacramenti. Perché come possiamo noi proclamare se non conosciamo? Come possiamo noi annunciare se non penetriamo il mistero insondabile della vita divina che ci è data in dono in Cristo Signore e Salvatore? Ecco allora che comprendiamo quanto è importante vivere la celebrazione dell'anno liturgico, che racchiude nel corso di 365 giorni proprio tutti i misteri della salvezza. Ci fa in un certo senso ripercorrere le tappe di questo mistero, la vita di Gesù Cristo, che culmina nella Pasqua che noi siamo chiamati ad annunciare, a proclamare, a donare a tutti quanti i popoli. Il mistero che oggi la liturgia ci dà di celebrare è quello del battesimo di Gesù. Voi sapete bene, carissimi fratelli e sorelle, che la vita non è soltanto una serie di tappe che noi siamo chiamati ad affrontare e a vivere al meglio, fronteggiando le difficoltà, prendendo con responsabilità le decisioni che poi diventano il segno della nostra maturità nella vita. Noi siamo chiamati a raggiungere sì le tappe. L'autore sempre della lettera agli Ebrei dice che noi dobbiamo tenere fisso lo sguardo su Gesù, che è colui che porta a perfezione il cammino della nostra fede. Ma per raggiungere le tappe dobbiamo prepararci. Ecco allora le nostre assemblee, ecco allora le nostre riunioni. La sola messa domenicale non basta per essere cristiani. Ci vuole una dimensione personale, vita di preghiera, ascolto della parola della Scrittura, continuamente invocazione del nome santo di Dio. Ma ci deve essere anche una formazione comunitaria nelle nostre comunità e nelle nostre congreghe per conoscere quel mistero che siamo chiamati ad annunciare. La stessa cosa riguarda Gesù Cristo. Per annunciare agli uomini il mistero della salvezza del Padre, per dispensare nella seminagione evangelica la semente del cuore di Dio, Gesù Cristo si prepara. Si prepara, lo ricorderete, nel deserto, tentato dalle fiere e da Satana per 40 giorni e 40 notti, tra le consolazioni dello Spirito di Dio e le disperazioni del demonio che continuamente incalzava. Ma si prepara accogliendo il dono dello Spirito Santo nel battesimo. Lui certamente non ne aveva bisogno, e lui è il solo santo, lui è l'immacolato, lui è l'agnello che toglie il peccato del mondo. L'Evangelista dice che si immerge, ma immediatamente, subito, riappare dall'acqua, perché non ha bisogno di confessare nessun peccato. Perché se questo rito serviva a coloro che andavano da Giovanni per iniziare un cammino di conversione e di vita nuova secondo la legge, il battesimo di Gesù segna invece non un ritorno all'antico, quanto invece una proiezione verso il futuro, verso il mistero della sua Pasqua, verso quel costato trafitto che diventa la sorgente della grazia del nostro battesimo, il lavacro della rigenerazione che ci rende figli e fratelli. Gesù si immerge nelle acque del Giordano perché ha bisogno di fare l'esperienza che facciamo tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle. Gesù ha bisogno di sentirsi amato dal Padre, teneramente abbracciato dal suo affetto, portato dalla sua tenerezza, sospinto dalla sua dolcezza. Per questo Gesù riceve il battesimo. C'è questa colomba che scende, dicono i padri della Chiesa, sul capo del nuovo primogenito e lo ungono, lo profumano. Per questo nei riti del battesimo noi abbiamo ancora l'unzione con il crisma, che sta a dire proprio come lo Spirito Santo scende sul bambino ed è sceso su tutti quanti noi per la missione. Così che Cristo Signore, prendendo il rotolo del profeta Isaia, come ci ricorda Luca nel suo Vangelo, può dire: lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato con l'unzione perché io possa portare agli uomini un lieto messaggio, annunciare l'anno della liberazione e della grazia del Signore. Gesù ha bisogno di sentirsi amati, ma l'amore di cui lui ha bisogno e di cui abbiamo bisogno tutti quanti noi non è quel vuoto sentimentalismo di cui parla la nostra società, dove oggi ti amo e domani non lo so. Ma questo non è amore, questo è un gioco. L'amore non è soltanto sentimento, l'amore è maturità, l'amore è volontà, l'amore è impegno, l'amore è scelta, l'amore è sacrificio, l'amore è dono. Questo dà il Padre, irrorando tutta la vita del Salvatore di un'ulteriore potenza di Spirito Santo. È vero, Gesù Cristo era già nato dal grembo della Vergine Immacolata per opera dello Spirito Santo. Questa ulteriore unzione, dicono i padri della Chiesa, è in vista della missione. La prima unzione che Cristo ha ricevuto era per incarnarsi, per diventare nostro fratello. La seconda unzione che riceve dallo Spirito Santo è per annunciare il Vangelo ai poveri, per donare la salvezza ai lontani, per manifestare la realizzazione delle antiche profezie nel mistero della sua Pasqua. E perché tutti potessero comprendere, ma prima di tutto perché Gesù Cristo potesse essere certo che non era un'invenzione quella potenza che faceva brulicare il suo cuore. C'è questa voce potente che si sente, riferimento concreto al profeta Isaia: tu sei il mio figlio, tu sei l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Cioè, io ti guardo con benevolenza, tu realizzi le mie promesse, tu sei la mia compiacenza, tu sei il mio affetto, tu sei tutta la ricchezza del mio cuore. Bellissima questa confessione del Padre rivolta a Gesù. E forse non ne abbiamo anche noi bisogno, carissimi, di sentirci amati, di sentirci accolti, protetti, custoditi, teneramente abbracciati. Forse quando una persona ci guarda, ci sorride e ci dice ti voglio bene, la nostra vita non acquista un colore tutto nuovo, e anche se la giornata è uggiosa, dentro di noi c'è la serenità del sentirsi accompagnati dall'affetto di colui che ci ama e al quale noi siamo legati dai vincoli di sincero affetto. Questa è l'esperienza che Gesù Cristo fa. Ha bisogno di amore, così come ne abbiamo bisogno tutti quanti noi. Ma l'amore che il Padre riversa nel cuore del Figlio è l'amore dello Spirito Santo, è la capacità di unire insieme sentimento e dono, relazione e offerta, sacrificio e compimento.
Lui prende le antiche profezie e le realizza in sé, le ricapitola, dice al Padre: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Questo, carissimi fratelli e sorelle, è la preparazione che Cristo porta avanti. Questa è l'acqua della quale Gesù Cristo stesso si riempie, lui, membro eminente del popolo di Israele, che sfogliando e risfogliando il libro di Isaia senti a lui rivolte le parole che noi abbiamo ascoltato: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Gesù ha bisogno di quest'acqua nell'umanità santa che egli ha ricevuto nel grembo di Maria. Gesù ha bisogno di quella parola del Padre che, come la pioggia e la neve, scende dal cielo e lo rinnova interiormente, lo riempie dello Spirito di Dio. Carissimi fratelli e sorelle, se noi conosciamo il mistero di Gesù Cristo, se lo approfondiamo nella lettura dei sacri testi, nel magistero della Chiesa, nella frequentazione continua dei sacramenti, noi potremo proclamare tra i popoli le meraviglie dell'amore del Padre, le sue opere straordinarie. Soltanto se noi ci lasceremo guidare progressivamente dallo Spirito Santo, effuso dentro di noi fin dal giorno del battesimo, ospite dolce dell'anima, la nostra vita verrà trasformata e noi, assimilati dallo Spirito ai sentimenti della vita del Salvatore, potremo proclamare tra i popoli le grandi opere del suo amore. In tal modo, l'ultimo versetto che io ho citato all'inizio, tratto da capitolo 12 del libro di Isaia, ci fa comprendere il senso di questa nostra celebrazione. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Questa congrega è centenaria, è pluricentenaria, e di generazione in generazione i fratelli e le sorelle che hanno partecipato a questa congrega e che sono sempre in comunione con voi attraverso il vincolo del battesimo e la grazia dell'eternità che noi ci auguriamo loro possano godere in Dio, attraverso la grazia delle generazioni noi siamo chiamati a ricordare che il suo nome è sublime. Tutte le generazioni che vi hanno preceduto, tutti i fratelli e tutte le sorelle che sono stati ascritti a questa congrega ricordano che il suo nome è sublime. Voi siete ora parte di questa famiglia perché dovete proclamare che il suo nome è sublime, lo dovete ricordare. E come si ricorda? Attraverso una vita santa, attraverso l'osservanza dei comandamenti, ci dice San Giovanni nella sua prima epistola, attraverso questa grazia della rigenerazione che lo Spirito Santo porta avanti dentro di noi. Non serve, carissimi fratelli e sorelle, vestire una divisa 2 o 3 giorni l'anno. Una cosa bella, sì. Ma quello che caratterizza la vostra appartenenza a questo pio sodalizio è l'invocazione del nome di Cristo nel silenzio delle vostre case, nei luoghi di lavoro, nei momenti in cui l'amicizia vi chiede quel sacrificio per perdonare il fratello, nei luoghi delle vostre abitazioni quando l'irruenza del vostro carattere vorrebbe mandare tutto all'aria. Lì siamo chiamati a proclamare che il suo nome è sublime, lì siamo chiamati ad invocare il nome del Signore, lì dove la nostra vita si scandisce le attività multiformi del nostro lavoro, lì dove la scuola forma le giovani venti ad affrontare responsabilmente la vita, nella strada dove i nostri rapporti scandiscono la nostra esistenza, lì il nome di Cristo deve penetrare. Voi dovete essere come il lievito in questa comunità cristiana, dovete far fermentare tutta quanta la pasta. Nelle vostre case dovrebbe esserci, e credo che ci sia, non soltanto la tavoletta di San Bernardino del nome di Cristo, ma bisognerebbe ogni giorno invocare il nome di Gesù nella preghiera fatta insieme. Padre, io prego per conto mio, mia moglie per conto suo. E che vi siete sposati a là? La prima attività di una famiglia cristiana, il primo segno che il sacramento del matrimonio porta frutto, è la preghiera insieme. Marito e moglie, genitori e figli, nelle comunità, nelle nostre assemblee, nelle nostre associazioni cattoliche, deve fiorire la grazia. Per questo noi diciamo, ci lamentiamo sempre, ma il mondo va a rotoli. Ma tu che fai? Come invochi il nome di Cristo? Noi che abbiamo vergogna, perfino passando davanti a una chiesa e segnandoci con il segno della croce, o dinanzi a un camposanto, e pregando in suffragio per i nostri defunti. Carissimi fratelli e sorelle, San Giovanni dice sempre nella sua prima epistola: non amiamoci a parole, ma con i fatti e nella verità. Non vogliate appartenere a questa congrega a parole, ma con i fatti e nella verità, nell'invocazione costante di questo nome di Gesù, perché voi avete tante capacità, avete tante opportunità, tanti doni dello Spirito Santo che devono venire fuori per far rifiorire la storia di questa antica congrega, ma soprattutto per essere proiettati ad un futuro dove la Chiesa vi chiama in quanto laici a testimoniare la grazia del Vangelo e ad essere voi il lievito per la trasformazione della nostra vita e della nostra storia. Che il Signore accompagni il cammino di ciascuno di noi e porti oggi a ciascuno la grazia di fare un passo in avanti, un passo in avanti, anche piccolo, ma un passo in avanti. Non lasciamo che il grigiore della quotidianità, la noia per la nostra esistenza, i fallimenti che scandiscono la nostra vita fiacchino il nostro impegno personale e comunitario. Dobbiamo fare questo balzo in avanti, dobbiamo rivitalizzare le nostre strutture ecclesiali, dobbiamo donare nuova linfa, che è quella del Vangelo, al nostro essere un cuor solo e un'anima sola. Che il Signore ci accompagni in questo cammino. E San Francesco ci aiuti, lui che nella notte del presepe di Greccio, invocando il nome di Gesù, si leccava le labbra, contemplando e sperimentando la dolcezza di questo nome santo. Sia lui a pregare per noi, ma soprattutto preghi per noi Maria. Lei che in quei 30 anni di vita nascosta con Cristo, quante volte lo ha chiamato per nome, quante volte lo ha contemplato, lo ha guardato, si è stupita, si è meravigliata, si è vista beata tra tutte le generazioni perché aveva il Figlio di Dio come proprio figlio. Lei ci insegni a invocare il nome di Cristo, a proclamare le sue opere, a vedere che Lui è sempre presente nella nostra vita, a riconoscere che noi siamo figli amati e dobbiamo costruire la fraternità universale, e ci dia la gioia di testimoniare come il lievito nel che fa fermentare la pasta il nostro essere cristiani, per poter un giorno perderci come lei nella contemplazione della Beata Trinità. Amen. Alleluia.